Stasera volevo finire la storia dell'esegesi per vedere di arrivare a che cosa si dice oggi sul Pentateuco. Mal che vada, che lo condividiate o no, siete informati dopo sulle cose più attuali. E poi mi interessa fermarmi, lo faremo penso domani, sulla teologia del Pentateuco, perché a questo punto, dopo aver cercato di capire come il Pentateuco nasce, la domanda, vedremo, si trasforma. E allora qual è il senso di questo testo? È possibile scoprirne una teologia, una unitarietà, un percorso? Cercheremo di fare questo lavoro, che senz'altro è più pagante sia a livello personale di spiritualità sia a livello pastorale di annunzio della parola. Ma completiamo il quadro, perché siamo rimasti ancora a Wellhausen e a come la sua teoria fu accolta o non accolta dalla fine dell'Ottocento in poi. Per avere il quadro completo è necessario mettere ancora qualche piccolo tassello, qualche altro nome da ricordare, per avere un quadro ancora più chiaro. Uno dei primi grandi studiosi che proseguono il lavoro di Wellhausen è un altro tedesco, Hermann Gunkel, molto famoso, tanto famoso che la sua teoria è entrata nel Concilio Vaticano II. La Dei Verbum, al numero 12, menziona la necessità di riconoscere nella Bibbia i generi letterari. Questa espressione è gunkeliana. Il Concilio non nomina Gunkel, ma è come se lo facesse nel momento in cui parla di genere letterario. Ora, qual è la novità introdotta da Gunkel e in che senso la sua figura ci interessa per capire il Pentateuco? Intanto egli si rende conto che ogni testo scritto, questo vale per la Bibbia ma per qualsiasi altro testo, va letto secondo il suo genere letterario e quindi va letto criticamente, facendo esempi che Gunkel non fa, tanto per capirsi. Quando io leggo la cronaca di una partita di calcio, mi immagino un genere letterario preciso, che è quello della cronaca di una partita di calcio. Non mi aspetto una riflessione filosofica sul senso della vita. Correva il giorno domenica 12 marzo, verso le 8:30, quando calavano le ombre della sera, alcuni uomini desiderosi di successo si trovarono intorno a un prato verde, vestiti con... sto parlando di una partita di calcio, non di un trattato. Ogni testo scritto ha il suo genere letterario e come tale va letto. Per la Genesi, questo è fondamentale, Genesi 1:11, per fare un esempio chiaro, utilizza il genere letterario del mito. Non posso pensare di leggere Genesi 1:11 come un testo storico, perché l'autore stesso non ha voluto questo. Utilizza il genere letterario del mito. Ora, il mito non è di per sé storia, ma non è neanche favola. Noi occidentali, quando parliamo di mito, abbiamo in mente più Aristotele che Platone. La parola mito ci fa subito venire in mente falsità, favole, invenzioni, no? Cose non vere. Gli studiosi di storia delle religioni, da Misseli, Ade in poi, hanno recuperato il valore del mito come un modo diverso di esprimere le verità sul mondo e sull'uomo, cosa che la filosofia fa per via dialettica e il mito fa per via narrativa. Ma non è meno vero della filosofia, è un altro tipo di verità. Pensando all'America Latina, io conosco benino, non voglio dire bene, ma benino le Ande e dintorni, anche quest'estate agosto ero a insegnare a Arequipa sulle Ande in Perù, i miti andini più o meno li ho sentiti. E quando voi andate alla Isla del Sol, sul lago Titicaca, e là vi raccontano che là ci sono la Sueglias de Viracocha, le impronte di Viracocha, lì è sceso Viracocha, poi la sua donna stava di fronte, la Isla della Luna. Non posso liquidare il tutto come una cosa di popoli primitivi, o come dicevano gli spagnoli, come un'invenzione del diavolo. Tant'è vero che tra i vari personaggi della cultura andina c'è quel personaggio che vive nella terra, che gli spagnoli chiamarono il Tio, lo zio, che poi era il diavolo, perché stando sottoterra non poteva essere che il diavolo. Non posso liquidare i miti così. Oggi sappiamo che quei miti esprimono la verità che quel popolo aveva sulla sua esistenza. Poi si potrà discutere cos'è questa verità, ma va presa sul serio, va presa per quello che veramente vuole essere, non un raccontino fine a se stesso, ma l'espressione del senso della propria vita. E questo vale anche per la Genesi. Genesi 1.11, attraverso immagini di carattere mitico, e quindi il serpente, l'albero, il giardino, l'arca di Noè, la torre di Babele, attraverso queste immagini il testo esprime la verità sul mondo e sull'uomo, con la differenza che per un credente, ebreo o cristiano che sia, si tratta di verità rivelata, per cui alla fine per un credente è il messaggio che Dio ci dà su quello che noi siamo, in immagini e per racconti. Questo l'aveva già capito Tommaso d'Aquino quando nella Summa Teologica apre la Summa dicendo, ponendosi la questione, se si può parlare di Dio, cioè se si può fare teologia. E Tommaso risponde sì, perché Dio stesso ha parlato in forma umana nella scrittura, dunque possiamo parlare di Dio perché lui ha parlato di sé in forma umana, e lo ha fatto, dice Tommaso, per immagini. È per questo che si può parlare di lui. Scrive Tommaso d'Aquino che conveniens est divine scritture divina subsimilitudine corporalium tradere, ovvero è conveniente la scrittura divina trasmettere le cose divine sotto l'immagine delle cose sensibili, che poi è l'unico modo con cui Dio può parlare di se stesso, in modo che l'uomo lo possa comprendere. È interessante che Tommaso d'Aquino, aristotelico per natura, ha compreso che prima ancora c'è il racconto, l'immagine, prima del concetto. Se io non leggo Genesi 1.11 così, resterò sempre fermo alla domandina che lo studente stupido che c'è sempre a teologia fa sempre: ma professore, ma allora Adamo ed Eva sono esistiti davvero oppure no? È una domanda senza senso, perché è una domanda alla quale il testo semplicemente non può rispondere. Gliela puoi fare quanto vuoi, ma il testo non risponde a questa domanda, perché usa un altro tipo di genere letterario, no? Questa è la grande scoperta di Gunkel, che vuol dire che i testi legali vanno letti come testi legali, i testi narrativi come testi narrativi, i testi di Genesi 1.11 come un altro genere di testo ancora. Non solo, ma Gunkel introduce in questa sua idea di genere letterario un'altra concezione che ha fatto epoca, ovvero che un genere letterario è sempre legato a una determinata situazione vitale. Gunkel parla in tedesco, usa una frase celebre, a un Sitz im Leben, che significa alla lettera un posto, una radice nella vita. Ovvero Gunkel comprende che i testi non sono mai astratti da situazioni concrete, per cui bisogna sempre chiederci in quale situazione è nato quel testo e perché. Per esempio von Rad immagina la Genesi, Gunkel, scusate, immagina la Genesi nata in questo modo, molto poetico, ma come vedremo in realtà non del tutto azzeccato. Lui dice in tedesco che die Genesis ist eine Sammlung von Sagen, la Genesi è una raccolta di saghe, e non a caso usa un termine nordico. Sagen, le saghe sono quelle di Odino, Thor, l'anello dei Nibelunghi, l'oro del Reno, tutte le cose che conosciamo bene da Wagner, queste leggende nordiche. E Gunkel immagina che la Genesi sia nata come se fosse nata in Germania, con questi bardi, questi cantori che intorno al fuoco la sera, con la famiglia riunita, la tribù riunita, cantavano le gesta dei loro antenati. La Genesi dunque va letta come una raccolta di saghe raccontate intorno al fuoco, e quindi col valore che esse hanno. Possono essere storiche, possono non esserlo. Nessuno si pone questo tipo di domande quando ascolta il bardo che la sera canta intorno al fuoco. Munch era un romantico di formazione, qui si vede molto bene che era un romantico. La Genesi probabilmente non è nata la sera intorno al fuoco coi bardi che cantavano, anche perché queste figure in Israele non c'erano, ma resta l'idea, da tutto quello che Munch ci ha detto, che bisogna sempre domandarsi in quale ambiente vitale è nato quel testo. Ora, se noi leggiamo tutto il Pentateuco, vi accorgete subito, lo vedremo poi domani, che i due grandi poli del Pentateuco sono la legge, il Sinai, e il culto. La legge, l'Esodo, il culto, il Levitico, la tenda nel deserto, i sacerdoti, eccetera. La domanda giusta da porre al testo è: in che epoca di Israele queste due cose erano così importanti? E allora la risposta già ve l'anticipo. La legge ci rimanda alla riforma di Giosia, quando con il re Giosia nel VII secolo la Torah, la legge, diventa il cardine della vita di Israele, il Deuteronomio. E il culto ci rimanda all'esilio, quando Israele non ha altro se non il culto per sopravvivere come popolo. È là che il sacerdozio, con tutto ciò che è collegato ad esso, diventa assolutamente centrale in Israele. E soprattutto dopo il ritorno dall'esilio, quando la prima cosa che i re persiani permettono è ricostruire il Tempio. Allora uno già comprende che il Pentateuco nasce sulla base di due grandi momenti storici, la riforma giosiana e l'esilio, la legge e il culto. Ci ritorneremo, perché questi sono veramente i cardini storici e teologici del Pentateuco. Ma è Gunther che ci ha portato a questo, facendoci porre la domanda: perché quella cosa in quel contesto, anzi in quale contesto nasce quella determinata cosa, in quale ambiente vitale, perché dunque? Per fare un esempio evangelico, è la domanda che ci si pone oggi quando leggiamo, che so, Luca, ci chiediamo: qual è la comunità di Luca? Perché se non capisco questo, non capisco Luca. Ovvero il Sitzinleben di Luca, qual è? A chi scrive Luca? Perché quelle cose? Se capisco la comunità di Luca, capisco meglio Luca. E allora una comunità di cristiani provenienti dall'ellenismo, in maggioranza, non ebrei, una comunità benestante, una comunità già abbastanza navigata da potersi permettere anche qualche tirata d'orecchi, una comunità ben diversa da quella di Marco. Devo comprendere perché quelle cose, in quale contesto, a quale domande risponde quel testo. Dunque Gunkel ha fatto fare un passo avanti alla teoria di Berghausen, ma allo stesso tempo, come dicevo ieri, ha messo una mina a scoppio ritardato, perché Gunkel dice che la Genesi è semplicemente una raccolta di leggende. Chi ha scritto la Genesi, ma questo varrebbe anche per l'Esodo, è semplicemente un raccoglitore di leggende, quello che oggi chiameremmo un redattore. Ora però Berghausen ci ha insegnato che la Genesi è un insieme di quattro autori diversi. Tre, perché nella Genesi il deuteronomista non ci sarebbe. Comunque, quattro autori diversi. Ora, Berghausen parla di autori, Gunkel di redattori. O è vera l'una o è vera l'altra. L'autore è un tizio che prende la penna, scrive un libro e poi ci mette il nome, ha fatto lui. Il redattore è un tizio che prende gli scritti di altri 10 autori, li mette insieme e li pubblica con una prefazione. Ma non è l'autore, né il redattore. Allora, o ha ragione Gunke o ha ragione Berghausen, ma all'epoca non ci se ne accorse ancora. La mina era lì, scoppierà negli anni 70. Altri personaggi che completano il quadro berghauseniano, lasciamo da parte personaggi come Alt, che la cosa diventa lunga e poi ci porta in altri campi. Un altro personaggio molto famoso è von Rad. Von Rad, l'ho già citato, il suo commento alla Genesi è stato molto usato anche da noi in Italia, morì nel 71, von Rad, quindi siamo già abbastanza in là. Von Rad porta un ulteriore contributo. Egli pensa che la religione di Israele sia nata all'epoca salomonica. Il vero fondatore il primo grande teologo di Israele è lo yavista di Bellhausen. La mia prima lezione di Pentateuco fu proprio lo yavista salomonico, le prime pagine del commento di von Rad sulla Genesi. Questo genio del X secolo avanti Cristo, superiore ai grandi storici greci, che ancora non esistevano, che per la prima volta ci dà un grande messaggio che dalla creazione arriva fino al dono della terra. Perché per von Rad lo yavista arriva fino a Giosuè. Quindi l'esodo, i patriarchi, la creazione, l'ingresso nella terra, la fede in questo Dio personale, e il cuore di questa fede è espresso, secondo von Rad, in quei testi che lui chiama il piccolo credo storico. Il piccolo credo storico. Un testo famoso è Deuteronomio 26, 5 e seguenti. Lo conoscete tutti. Mio padre era un arameo errante, scese in Egitto, divenne una grande nazione, ma il faraone lo oppresse. Il Signore lo fece uscire dall'Egitto con mano potente e braccio teso e lo condusse verso questo paese, una terra dove scorre latte e miele. Un testo analogo è in Deuteronomio 6 e un altro in Giosuè 24. Questo è il nucleo centrale della fede di Israele. Ora, se fate caso, in questi testi, l'unica cosa che non ho menzionato, allora, mio padre era un arameo errante, Abramo, Isacco, Giacobbe, scese in Egitto, divenne numeroso, potente, il faraone lo oppresse, il Signore lo fece uscire di là con mano potente e braccio teso per farlo uscire in una terra dove scorre latte e miele. Cosa manca? Manca il Sinai. E difatti, per von Rad, come già per Wellhausen, la legge è una degenerazione. La legge arriva dopo, non fa parte del progetto dell'antico Israele, perché in questo credo non c'è il Sinai, non c'è il dono della legge. E von Rad va oltre ancora, lui arriva a parlare di Solomonische Aufklärung in tedesco, ovvero di illuminismo, Aufklärung, la parola che già usava Kant, illuminismo salomonico. Quindi l'epoca di Salomone è l'età d'oro di Israele, in cui Israele nasce come grande popolo. Il grande sapiente Salomone che entra in contatto con tutte le culture del mondo. No? In altre parole, von Rad prende sul serio i primi capitoli del primo libro dei Re. Quindi von Rad di fatto spinge ancora più in là la teoria wellhauseniana. Genesi 12, quel testo che noi abbiamo già detto essere tardivo, esci dalla tua terra e va, per von Rad è il kerigma dello yavista. E non è un caso che usi il termine kerigma, von Rad, un termine evangelico. È il Vangelo dello yavista. Esci dalla tua terra e va dove io ti mostrerò la promessa pura e semplice, cioè il Vangelo senza la legge. In altre parole, è Abramo letto alla luce di Paolo, per certi aspetti, no? Quasi più la lettera ai Romani che non la Genesi. Questo è il commento alla Genesi di von Rad. Un ultimo autore, l'ultimo di questa serie di grandi nomi che hanno lavorato su Wellhausen, l'abbiamo già ricordato, è Martin Knott, che scrive le sue opere subito dopo la guerra, a cavallo della guerra e subito dopo. Martin Knott muore nel 1960 qualche cosa, non mi ricordo più, 68, non mi ricordo più a memoria, 68, sì. E qual è l'idea di fondo di Knott? Secondo Knott bisogna correggere la teoria wellhauseniana per il fatto che il Deuteronomio è sicuramente un libro singolare, non fa parte del Pentateuco, ha un linguaggio diverso, l'abbiamo già detto, fa parte di quello che Knott chiama la storia deuteronomista, ovvero il libro del Deuteronomio è l'inizio di una storia che prosegue in Giosuè, Giudici, Samuele e Re. Dunque il Pentateuco diventa un tetrateuco, il Deuteronomio viene staccato e da notte in poi si comincia a ragionare in questi termini, ovvero esiste un corpo di libri deuteronomistici. Su questo Knott ha ragione. Ha ragione sul fatto che Giosuè, Giudici, Samuele e Re sono omogenei, e risentono dello stile, del linguaggio, del vocabolario del Deuteronomio. Pensate a frasi fatte, con mano potente e braccio teso, con tutto il cuore e con tutta l'anima. Ascolta Israele i precetti che oggi ti do. Queste frasi deuteronomiche poi ritornano nel corso dei libri che seguono, lo stile è senz'altro quello. Poi vedremo che in realtà Notte ha torto nello staccare il Deuteronomio dal resto del Pentateuco. Il Pentateuco, che diventa un tetrateuco, nasce per Notte sulla base di una pura e semplice tradizione orale. Il problema della tradizione orale è che non posso dimostrare che esiste. Oggi potrei, con i sistemi di registrazione moderni, ma come faccio a dimostrare che nel VII-VIII secolo avanti Cristo esisteva realmente? La posso solo presupporre. Ma Notte dà molto spazio alla tradizione orale e pensa che all'origine vi erano cinque grandi racconti che parlavano dell'uscita dall'Egitto, del cammino nel deserto, dell'ingresso nella terra, delle promesse ai patriarchi, della rivelazione al Sinai. Quando queste tradizioni sono state messe per iscritto, è nato il Tetrateuco. E quando è l'origine di questa tradizione, di queste tradizioni? In quale contesto storico collocarle? Per Notte il momento originario non è più Salomone, la monarchia, non è più lo Yavista, diventa il momento dei giudici. Quando Israele, già entrato nella terra, è quella che oggi chiameremmo una democrazia, ovvero un insieme di tribù che non hanno un capo, ma che si uniscono intorno a un santuario per motivi di difesa o di politiche comuni. Ho già fatto notare che probabilmente in tutto questo gioca l'antinazismo di Notte. Lui scrive, leggo un passo di Notte che qui riporta il libro di Scar: Israele non è stato liberato e salvato da un Führer. Quindi Mosè non è il Führer, è semplicemente un capo carismatico che fa la sua missione e poi si ritira, non entra neanche nella terra, così come sono i giudici. Teniamo presente che questa teoria è nata tra il 43 e il 45 a Königsberg. Se qualcuno sa dov'è Königsberg, oggi si chiama Kaliningrad, era la Prussia di allora, adesso è stata inglobata nella ex Unione Sovietica, oltre la Polonia, quindi era quell'enclave, immaginate Notte che scrive in quella situazione, no? C'è tutto un contesto da tenere presente. Quindi Notte fa progredire ancora la teoria di Bellhausen. Ora, nella forma in cui la teoria emerge dagli scritti di Gunkel, von Rad, Notte, questa teoria ha retto più o meno fino agli inizi degli anni 70, con poche contestazioni. Ne ricordo solo due, una proveniente dalla Scandinavia. Pochi sanno che in Svezia è sempre esistita una scuola esegetica molto forte, detta così globalmente la scuola scandinava, Svezia e Norvegia, perché il fondatore in realtà era un norvegese, Sigmund Mowinckel, facevano capo all'università di Uppsala in Svezia. La scuola scandinava ha sempre posto l'accento sulle tradizioni orali, un po' come Notte, mettendo dunque in questione l'esistenza di fonti scritte come le immaginava Bellhausen. E l'altra figura, la ricordo perché è una figura italiana che i cattolici conoscono poco, ma che in realtà ha avuto un peso, è stata Umberto Cassuto. Umberto Cassuto è il nonno dell'ex vice sindaco di Gerusalemme, David Cassuto, che è stato vice sindaco fino a pochi anni fa, padre di Nathan Cassuto, medico fiorentino morto a Auschwitz. Umberto Cassuto era un ebreo fiorentino che poi emigrò ovviamente in Israele per i motivi ben noti relativi alle leggi razziali e ha insegnato negli anni 40, 50 e 60. E tutta la sua vita sarà dedicata alla distruzione dell'ipotesi documentaria di Bellhausen. Lui sarà proprio un accanito nemico di tutto questo. Il suo successore all'Università Ebraica di Gerusalemme è stato il professor Alex Rofè, che tra l'altro è mio amico, che è andato in pensione ora da poco, da qualche anno. Rofè è autore di una introduzione al Pentateuco, uscita anche in Italia, in italiano con le Dioniane, che è anticassuto, perché Rofè è più bellhauseniano del suo maestro, e qui si vede come il dibattito è stato intenso, no? Anche all'interno di studiosi ebrei, nessuno dei due era ortodosso, è ortodosso in realtà, quindi ebrei molto aperti. Ma il vero attacco all'ipotesi documentaria arriva soltanto alle soglie degli anni 70. Qui semplifico notevolmente il discorso perché la cosa diventa lunga e noiosa. Tutto parte dall'Università di Heidelberg in Germania nel 1968, guarda caso, un anno scelto a caso, quando all'epoca era rettore dell'Università di Heidelberg Rolf Rentorf, che ancora oggi, tra l'altro, credo non sia ancora morto, scrive ancora, quindi una persona adesso dai suoi annetti, e l'area è appunto quella del 78, l'attacco a tutto ciò che sembra ormai stabilito, ciò che è antico diventa sospetto per il fatto stesso di essere antico, è il contrario di quello che si faceva con Bellhausen, ciò che è antico è più autentico, adesso ciò che è antico è roba da buttare, no? Tutto ciò che è stato detto prima viene messo in questione, si contesta tutto ciò che sembra una certezza, è anche un po' una moda se si vuole, ma è l'aria che si respira. In particolare sono state le scoperte storiche che hanno messo in grave crisi la teoria documentaria classica, per esempio gli studi sulla fede dei patriarchi, sull'epoca dei patriarchi, hanno dimostrato che sul piano storico è praticamente impossibile dimostrare l'esistenza storica dei patriarchi, che era il cuore della teoria di Gunkel, la Genesi come leggende nate intorno al fuoco, non si può dimostrare niente di tutto questo. Quelli che per von Rabe erano i piccoli credo storici vengono dimostrati essere testi molto tardivi, addirittura esilici o post-esilici, come anche Genesi 12. L'epoca salomonica viene messa in questione, l'archeologia dimostra che Salomone sarà anche esistito, perché probabilmente è esistito, ma era poca cosa. Il regno di Salomone era un regnuccio che non era più grande dell'Umbria, faccio notare dell'Umbria, 40 chilometri per 50, una sciocchezza. Non c'è un testo egiziano che parli di Salomone nemmeno per sbaglio. Il primo re citato di Israele nei testi extrabiblici è Omri, nella stele di Mesha, ma siamo già un secolo e mezzo dopo. Beh, si parla della casa di Davide nella stele di Tel Dan, per essere pignoli, ma del casato di Davide, non della persona di Davide. Non ci sono riscontri che attestino la veridicità delle ricostruzioni bellhauseniane e soprattutto di von Rad. Dalla storia arrivano dei colpi grossi. Anche l'epoca dei giudici, a cui notte si rifaceva, diventa un grande punto interrogativo. Oggi la maggioranza degli studiosi è convinta che Israele non è mai venuto da fuori perché è sempre stato lì. È il grande dibattito che c'è ora in Israele, perché gli ebrei ortodossi questo non lo accettano. Ma la maggioranza degli studiosi ragiona ormai in questi termini. Finkelstein, il famoso studioso israeliano, sostiene senza mezzi termini che Israele è cananeo, cioè che è la stessa cosa, che sono sempre stati lì, e lo dimostra con i reperti archeologici. Questa è la teoria oggi più in voga, no? Israele cananeo. E questo, capite, dà dei colpi duri a tutta la ricostruzione ideale che poneva l'accento sui patriarchi, i giudici, l'epoca salomonica, sono tutti pezzi di storia che vengono messi in questione. Oggi la situazione è più pacifica, ma immaginate, gli attacchi degli anni 60 erano duri, in stile 68, a volte, proprio demolizione sistematica delle cosiddette verità. E d'altra parte, in campo letterario, in campo letterario, inizia a apparire un altro aggettivo che va di moda. Fino allora si cercava il testo originale, lo Urtext, come dicevano i tedeschi, quindi andiamo indietro a trovare l'originale. E come faceva Jeremias per il Nuovo Testamento, l'ipsissima verba Jesu, le parole esatte di Gesù, no? La ricerca dell'originale. Adesso, dal 68 in poi, il motto è il testo finale. Si rovescia completamente la prospettiva. Adesso si cerca di capire il testo nella sua forma finale, proprio un ribaltamento d'orizzonte. Ecco perché chi ha studiato prima del 68 fa un'enorme fatica, perché deve ribaltare proprio tutto quello che ha nella testa, rovesciare tutto, no? Dalle origini alla fine. All'epoca al biblico, negli anni 60, anche inizio degli anni 70, al biblico insegnava il padre Mitchell, Dennis McCarthy, un gesuita che io non ho avuto perché morì prima che io arrivassi al biblico. Il padre McCarthy, però abbiamo letto molti articoli di lui, americano, insisteva e lo ripeteva a ogni lezione: you have to read the text as it stands. Dovete leggere il testo così com'è, no? As it stands, in latino poi lui diceva pro ut iacet, ovvero dimenticate quello che avete imparato da Bellhausen. Il testo, quello che è lì, dovete spiegare, no? Indipendentemente dalle sue origini. Ovvero dovete chiedere chi l'ha scritto e quando, e alla fine si andava, non dico all'epoca maccabaica, ma giù di lì, perché la fase finale ovviamente è molto tarda, dal IV secolo in poi. Si ribalta completamente la prospettiva, potremmo dire da un estremo all'altro, da una prospettiva sincronica, ovvero da una prospettiva diacronica, ovvero il testo visto nella sua storia, a una sincronica, ovvero il testo visto nel suo insieme. Questo è il grande cambiamento. Il primo autore che mette in questione la teoria documentaria classica è appunto Rentorf, il quale nega a priori che esistano delle fonti del Pentateuco. Iavista, eroista, sacerdotale, sono tutte invenzioni degli autori moderni. Non c'è mai stata alcuna fonte, alcun documento. Il Pentateuco nasce, secondo Rentorf, sulla base di piccole unità letterarie, piccoli racconti indipendenti, che poi vengono fusi in unità maggiori, le quali a loro volta, in un tempo ancora successivo, entrano a far parte di un testo unico che è il Pentateuco. È una ripresa della vecchia teoria dei frammenti e di quella dei complementi. Alle origini del Pentateuco ci sono tanti piccoli racconti che poi vengono, come dire, cristallizzati in quelle che Rentorf chiama unità maggiori, cicli narrativi, per esempio i patriarchi, Mosè, il Sinai, cicli narrativi, e poi alla fine, piano piano, si forma il Pentateuco. E chi ha raccolto questi racconti sono due grandi, non dico autori, perché non si può parlare di autori, due grandi gruppi. Uno, il gruppo che fa capo al Deuteronomio, alla riforma di Giosia. L'altro, quello che fa capo all'esilio, ai sacerdoti. E già qui si comincia a delineare questi due grandi poli in cui il Pentateuco si sviluppa, la riforma giosiana e l'epoca esilica. Vi risparmio tutta la discussione che da Rendorf in poi prende il via. Quello che possiamo dire, poi chi vuole, nel libro qua che uso a scuola, quello del padre Ska, trova i dettagli, anche dei dettagli, trova tutto quello che uno vuole. Quello che oggi ci va, deve entrarci un po' in testa, è che dal 68 in poi non esiste più, sono passati quasi 40 anni, non esiste più, no, sono più di 40 anni, non esiste più una teoria condivisa. Non c'è più una teoria che gli autori condividano sull'origine del Pentateuco. Non si riesce per adesso a venirne fuori. Infatti il padre Ska inizia il capitolo dicendo: regna una grande confusione. stavo leggendo proprio in questi giorni un articolo che è uscito ora su Estudios Biblicos, la rivista spagnola di Sacra Scrittura, la formazione del Pentateuco nel dibattito attuale, la formazione del Pentateuco nel dibattito attuale, e la conclusione è che non c'è un punto comune, non si riesce ad avere una teoria che emerga sopra le altre. Qualche punto fermo, come vedremo, in realtà c'è, ma per ora la discussione continua. Probabilmente ci siamo bloccati in questioni di metodo, e finché non arriva un nuovo Wellhausen che prenda le cose da un altro punto di vista, si continua a girare a vuoto, a mio parere, perché non si riesce a trovare una soluzione. Come metti un testo da una parte, un altro autore ti dimostra che va messo da quell'altra. Siamo in una via difficile da uscire. Oggi, per esempio, la grande questione è: esistono testi anteriori a Giosia oppure no? Ovvero, esistono racconti del Pentateuco scritti prima della riforma giosiana, quelli che un tempo erano via vista. Oggi comincia ad andare un po' per la maggiore la teoria di Zenger, autore tedesco che oggi è molto letto, anche in italiano è stato tradotto, il quale ha salvato, per così dire, lo via vista, creando quello che lui chiama la storia gerosolimitana, ovvero uno via vista ridotto datato al tempo di Ezechia, non più di Salomone, perché ormai nessuno può più datare un testo all'epoca di Salomone, questo è impossibile allo stato attuale delle ricerche. Ma questa è un'ipotesi, quella di Zenger, per cui i problemi oggi sono ancora molti. Ripeto, non entro in tutta questa discussione perché poi ci si perde. Io stesso ogni volta che leggo un nuovo articolo, lì per lì dico, ma guarda, questo ha tirato fuori una cosa bellina, poi vedi c'è sempre qualche punto che non entra nella spiegazione. Uno dei punti più o meno certi per tutti, su questo almeno tutti sono d'accordo, da Wellhausen in poi nessuno mai l'ha messo in dubbio, che nel Pentateuco esiste un'opera sacerdotale. Questo è un dato, non dico certo perché di certo in questi campi non c'è mai niente, ma un dato estremamente probabile, per non dire molto probabile. Anche oggi, anche i più grandi critici, perfino Rentorf, il primo grande attaccante della teoria documentaria, ammette che nel Pentateuco esistono testi, come il libro del Levitico, come Genesi 1, per fare un esempio, che vanno necessariamente attribuiti all'opera del sacerdozio ebraico durante l'esilio. Questo è uno dei dati su cui potersi fondare. L'altro dato è che il Deuteronomio è in qualche modo legato a Giosia, se non tutto, almeno una parte di esso. Questi sono due punti sui quali ci si può ancora ragionevolmente fondare. Diciamo qualcosa su questi testi sacerdotali. Pensate a Genesi 1, per avere un'idea. Genesi 17, l'alleanza di Dio con Abramo, la circoncisione. Genesi 9, l'arcobaleno. Quasi tutto il libro del Levitico. Quei testi della fine del libro dell'Esodo in cui Mosè costruisce la tenda nel deserto. Sono testi sacerdotali, sono abbastanza noti. Qual è la caratteristica di questi testi? Ve ne sono diverse. Intanto, il sacerdotale, e quando dico il sacerdotale intendo la tradizione sacerdotale, non un autore unico, è come, per usare l'immagine del padre Ska, un architetto che ricostruisce una casa in rovina usando il materiale preesistente. Il sacerdotale ha questa caratteristica, utilizza materiale antico dando ad esso una forma nuova. Questo ormai è stato provato in maniera sufficientemente chiara. Per cui il testo sacerdotale è interessante perché in esso troviamo materiale molto antico attualizzato in un contesto assolutamente recente. Un esempio che faccio agli studenti, Esodo 12, Nella liturgia cattolica, latina, romana, specifichiamo la liturgia romana, perché cattolica è più ampio, il testo di Esodo 12 è la prima lettura del Giovedì Santo. La messa in cena Domini ha come prima lettura Esodo 12, 1:20, 1:14, la celebrazione pasquale. E tutti ve la ricordate, i fianchi cinti, i sandali ai piedi, le erbe amare, i pani azimi, lo mangerete in fretta, arrostito al fuoco, eccetera. No? Tutti questi elementi sono estremamente antichi e fanno riferimento a un uso che è addirittura prepasquale, ovvero a quella festa di pastori che verosimilmente già si celebrava prima ancora della Pasqua esodica. Andiamo al XIII-XIV secolo avanti Cristo. Roba molto molto antica. Gli storici hanno dimostrato che l'origine della Pasqua sta in quelle feste di pastori nomadi che venivano celebrate durante il pleninuno di primavera, quando si iniziava la transumanza, cioè si portava il gregge dal pascolo invernale al pascolo estivo, e per propiziarsi la divinità si faceva un sacrificio per evitare che lo sterminatore colpisse il gregge. Il sacrificio è apotropaico, ovvero si dà alla divinità quello che la divinità chiede. La divinità vuole sangue, tu gli dai sangue, e con quel sangue eviti altro sangue. È un rito che non c'entra niente con l'Esodo, un rito di pastori. Il fatto che in quella Pasqua avvenga l'Esodo dà a quella Pasqua un senso nuovo. La Pasqua non è più festa di pastori, diventa ricordo dell'uscita dall'Egitto. La Pasqua viene storicizzata. Mutatis mutandis è ciò che avviene col Natale, quando i primi cristiani mettono nel giorno del Natale, che era la festa del Sol Invictus, la nascita di Cristo, ovvero a una festa di natura danno un senso storico. Questo è abbastanza comune nella storia delle religioni. Ma il testo di Esodo 12 in realtà riflette un uso che è quello dell'ebreo del V secolo. Si può capire facilmente che la Pasqua, come narrata in Esodo 12, non è quella di Mosè. Da cosa lo si capisce? Dal fatto che ci sono gli azimi. Gli azimi non esistevano al tempo di Mosè e neanche al tempo della monarchia. La prima menzione degli azimi è con Giosia, il Deuteronomio. Gli azimi gli israeliti li trovano solo in Cana. È una festa agricola che viene inglobata nella Pasqua soltanto dopo. Per cui la cosa interessante di Esodo 12 è che il testo riflette una festa recente con usanze molto più antiche. Il sacerdotale riesce a far questo, a recuperare un passato remoto e riportarlo nel presente. Se volete, è, come direbbe Gesù nel Vangelo di Matteo, quello scriba che dal suo tesoro trae cose antiche e cose nuove, uno capace di riprendere il passato e di farne vedere tutta l'attualità per il presente. Questo è interessante. Non è un caso che il sacerdotale inizi la sua storia con la creazione, perché più passato di così l'origine del mondo. E nella creazione il sacerdotale proietta la sua ideologia. E scusatemi se parlo di ideologia in senso neutro. Su cosa si regge il mondo? Sul fatto che il mondo è ordinato, buono e bello, così voluto da Dio. Sulle distinzioni che Dio ha posto nel mondo. Luce e tenebre, firmamento e terra, le acque di sopra, le acque di sotto, gli animali che mangiano un cibo, gli uomini che ne mangiano un altro. Tutta una questione di distinzioni, di regole. Ovvero è la Torah sacerdotale. Se il mondo sussiste, sussiste perché tu rispetti queste distinzioni volute da Dio. E il culmine della creazione in che cosa sta? Nel sabato, cioè nel culto. Cioè cos'è che regge veramente il mondo? È il culto. Senza il culto il mondo crolla. Se non rispetti il sabato, la creazione non ha più senso. Genesi 1 è in fotocopia, in filigrana meglio, l'ideologia sacerdotale trasferita alle origini del mondo. È come se il sacerdotale ti dicesse, guarda che senza il culto, senza le leggi di purità, senza la distinzione tra sacro e profano, il mondo crolla. In altre parole, è la santificazione dell'ideologia sacerdotale trasferita alle origini della realtà. è la visione del mondo protologicamente intesa. Inoltre, il sacerdotale come concepisce la storia? Il sacerdotale conosce solo due alleanze di Dio, non parla mai del Sinai, non parla mai del Sinai il sacerdotale, non ci sono testi sacerdotali riferiti al Sinai, parla del dopo Sinai ma non del Sinai. Quali sono le alleanze di cui parla il sacerdotale? Quella con Noè in Genesi 9 e quella con Abramo in Genesi 17. Nella prima la legge del sangue, nella seconda la circoncisione. I due elementi cardine della vita di Israele, le leggi sul cibo e la circoncisione che ti permette di entrare a far parte del popolo, il sabato già in Genesi 1. E cos'è che salva il mondo in Genesi 9? Ancora una volta il culto. Qual è la prima cosa che fa Noè appena uscito dall'arca? Offre un sacrificio. Altro testo sacerdotale. Cosa viene chiesto ad Abramo? Viene chiesto di fare qualcosa, ma viene chiesto di credere, semplicemente. Cammina davanti a me, sii irreprensibile, io ti renderò fecondo, Genesi 17. Dunque, per il sacerdotale, il mondo si regge da una parte sulla promessa di Dio, dall'altra sulla risposta che l'uomo dà nel culto e nelle usanze, dunque, legate al culto, come il sabato, la circoncisione, appunto la legge del sangue. In Genesi 9 Dio promette di non distruggere più il mondo indipendentemente da quello che fa Noè. Questa è l'idea tipica del sacerdotale. E per dirti questo in maniera molto plastica, in tutto il libro dell'Esodo, poi in quello del Levitico, poi in quello dei Numeri, Dio è presentato come un Dio mobile. Dio cammina col popolo attraverso un'immagine molto concreta che è quella della gloria di Dio, la Shekinah. La gloria di Dio è immaginata come una nuvola che si sposta. Dove va Dio, là c'è Israele. E questa nuvola copre e guida Israele. Quando Israele si ferma, la nube riempie la dimora. E allora Dio è presente nel Tempio, nel santuario. Il santuario è immaginato non come un tempio fisso, ma come una tenda. Il Dio di Israele si sposta. Ora, questa stessa immagine non è opera del sacerdotale. Chi ha buona memoria biblica si ricorderà che questa immagine l'ha creata un profeta, Ezechiele, giustamente, quando descrive all'inizio del suo libro la gloria di Dio, vista come un carro mobile, proprio un carro, la gloria di Dio che abbandona Gerusalemme, ricordate la visione iniziale del carro della gloria di Dio, abbandona Gerusalemme e al capitolo 10 di Ezechiele se ne va dove? Sui fiumi di Babilonia. Il che significa, nelle parole di Ezechiele, che il Dio di Israele non è legato alla materialità del Tempio, è capace di andare anche a Babilonia. Il sacerdotale dice la stessa cosa con l'immagine della tenda. Il Dio di Israele si sposta con il popolo. È un messaggio chiaro per gli esiliati, è questo. Non temete, perché anche se siete a Babilonia, il Tempio è stato distrutto, ma non è stato distrutto Dio. Dio vi segue anche là, come faceva con Israele al tempo di Mosè. Questa è la teologia del sacerdotale. Facciamo una pausa perché se no vi rubo tutto il tempo, riprendiamo una decina di minuti e poi continuiamo.